inedisto.
We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traumfabrik, terza stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Delbrück. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 71, numero 23 della terza stagione, al D 3 maggio 2016, esattamente 24 ore dopo l'impresa del Leicester, che ha stravinto il campionato inglese.
Scusate, l'applauso va fatto perché ha detto correttamente il nome della squadra.
Leicester. Che tra l'altro ricordiamo a tutti che era dai tempi della Longobarda che non c'era un miracolo calcistico del genere, quindi esatto. Un grande applauso a Massimo Ranieri, grande conduttore,
grande attore anche.
Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere e non volete vedere un film né con Claudio Ranieri né con Massimo Ranieri, ma un film che sia un film, e non sapete che cosa scegliere, chiamate noi che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
Mamma mia.
Dai che spacchi tutto!
Volevamo una partenza frizzante e il nostro Smith proprio ci ha preso la lettera, è partito benissimo e quindi adesso possiamo solo peggiorare la situazione. Abbiamo un'ora e mezzo per farvi pentire di esservi collegati.
Ma
con il Bar
ce la faremo in molto meno tempo.
Ce la faremo in molto meno tempo a farvi pentire, ad esempio anche presentandovi subito l'ospite entrato in diretta durante questi secondi iniziali, ovvero abbiamo niente po' di meno che Giovanni Dozzini, addirittura ospite al Bar Traumfabrik a parlarci di Encuentro, della serata di questa sera che ora gli faremo perdere in parte perché lo tratterremo forzatamente, mentre lui dovrebbe essere anche a presentare questa serata l'anteprima al Postmodernissimo, ma soprattutto tutto quello che io sto dicendo e che smetterò di dire perché il tempo stringe ve lo scriverò su Facebook, quindi collegatevi alla nostra pagina su Facebook di Bar Traumfabrik ufficiale, troverete un sacco di belle cose tipo foto sconce di Smith che era stato chiamato a fare nonno scatenato prima di Zach. Poi alla fine era troppo bello, non reggeva poi De Niro, giusto? È per questo che t'hanno.
Sì,
infatti. Però noi abbiamo delle foto esclusive.
E hanno preferito nonno Fiorucci.
E ve le posteremo. Al di là di nonno, di cosa parleremo, nonno Lupus?
Al di là del fatto che, caro direttore,
considero di mandare a fanculo.
Al di là di questo, oltre alle rubriche solite, ovvero il cinema di domani, il professore, musica in HD, parleremo di ben pochi film stasera. Ma almeno uno buono, La memoria dell'acqua di Patrizio Guzman, che ha vinto il premio L'Orso d'Argento per la sceneggiatura a Berlino 2015 e si trova ancora al Postmodernissimo. Parleremo anche di Nonno Scatenato, ebbene sì signori, commedia di Dan Mazer, che trovate nei multisala. Parleremo con Giovanni Dozzini, che è appena arrivato, di Encuentro, festa di letteratura in lingua spagnola dal 4-8 maggio a Perugia, e parleremo, ce ne parleranno, anzi Air Director, con l'aiuto di Daniele Pampanelli, benvenuto, non ricordo se c'eri
benvenuto
la settimana
Daniele.
Scorsa, ma
no,
ah sì, c'eri, poi sei andato via. Ce ne parleranno loro. Salutiamo comunque anche Marco Della Torre, di nuovo ospite, una grande sorpresa.
Una
diciamo. E Laszlo Kovacs, che stasera non c'è, è egregiamente sostituito da Hans Delbrück. Mentre il nostro Smith, se finisce di fare dei gesti equivoci, ci può introdurre il box office.
Ma i gesti facevano riferimento a degli artisti che si ispirano ad altri artisti per realizzare delle locandine, ma va bene così. Parliamo di box office. Allora, visto e considerato che in settimana, giovedì, dopodomani, uscirà il filmone Marvel di questa stagione e sicuramente ci sarà una bella confusione nel box office, intanto dice, mentre il gatto ancora non è uscito, i topi stanno ancora ballando, e quindi Il libro della giungla incassa altri 1,5 milioni di euro e va per un totale di 9 milioni di euro. Ma voi sentite? Perché io non sento niente.
Sì, beh, sentiamo.
Si sente tutto.
Secondo classificato The Dressmaker, film australiano con Kate Winslet, con 710.000 euro incassati. Al terzo posto abbiamo 438.000 euro di incasso per Z, la storia hip hop, una storia hip hop di Cosimo Alemà.
Bello, bello.
Si dice.
No.
All'ottavo posto invece è rientrato.
Fai sarcastico così un tanto al chilo come sua abitudine.
Non capisco come mai.
Comunque noi saltiamo dal terzo quarto posto.
Daniele,
andiamo.
Sarebbe uno stronzo. In senso buono.
Saltiamo direttamente dal terzo all'ottavo posto, perché di quello che c'è in mezzo non ci interessa minimamente, perché all'ottavo invece Gabriele Mainetti, che è di nuovo uscito con Lo chiamavano Gig Robot,
il Maina,
ha incassato altri 320.000 euro per un totale di 4 milioni e mezzo di euro. Così. Tanto
postilla,
per
piccola postilla, non abbiamo menzionato, ma è messo malaccio in classifica il film grande assente di questa sera, cioè La foresta dei sogni di Gus Van Sant, del quale avremmo voluto parlare, ma sì, del resto non siamo riusciti a vederlo.
Se siamo cialtroni,
non siamo cialtroni, non ci paga nessuno, avevamo altri impegni, non ci abbiamo fatta.
Siamo
però
umani.
Ci dicono, effettivamente le critiche non sono granché. Torre dice che ha letto roba brutta, è messo male perché è tipo settimo. Chissà se lo recupereremo, se io lo vedrò sicuro, non so se ne parleremo qui.
Lo vedrò anch'io.
Detto questo, direi che è il momento di passare alla musica, perché così almeno agevoliamo gli argomenti principali di questa serata. E la musica questa sera, visto che come abbiamo detto si parla di Nonno Scatenato per capire se è la puttanata che ci aspettavamo tutti o se c'è qualcosa
da
salvare.
Partenza senza annuncio.
Ma io non annuncio nessun brano.
Allora facciamo così, HD la manda, facciamo finta di niente. Lo chiamavano Gig Robot di Gabriele Mainetti, racimola 320.000 euro e arriva ad un totale di 4 milioni e mezzo.
Sì, però dicevo.
Allora, l'alcol e la droga fanno male.
Fanno molto male.
Lo sappiamo, eh.
Doverosa introduzione è che spieghiamo. Abbiamo scelto, anzi, il direttore ha scelto molti pezzi tratti da Nonno Scatenato. Non diciamo ancora che ne pensiamo del film, però ha una colonna sonora molto variegata, no?
E frizzante.
Frizzante, molti pezzi belli, alcuni un po' meno belli, come questo qua.
Questo è bellissimo.
Però alzo perché questo pezzo.
Tutti
insomma
scelti da Zac?
Sì, questo è molto Zac. Questo pezzo ha di buono due cose. Uno, come ci diceva il direttore, che introduce una stagione importante, una bella stagione.
Già, ci siamo arrivati, finalmente è uscito il sole.
E poi, tra l'altro, è frizzante, come diceva lui, ma se vogliamo vedere, anche un link col prossimo blocco, perché è in lingua spagnola, quindi
ce la tradurrà in simultanea il nostro ospite.
Cogliamo l'occasione per chiedere scusa a Giovanni per associarlo con uno dei pezzi più tamarri degli anni 90.
Ed eccoci con Giovanni Dozzini per parlare di Encuentro, giunto alla terza edizione, giusto Giovanni?
Esatto.
Un'edizione, diciamo subito, più ampia, più variegata.
Sì, sì.
Non solo per i paesi coinvolti, ma anche per le personalità che interverranno.
E anche per i giorni, perché durerà 5 giorni.
5 giorni anziché
l'anteprima di oggi, anziché i 3 canonici, diciamo.
E inizia il 4, appunto. Cioè, anche nonostante questa sera ci sia l'anteprima, dicevamo, il postmodernissimo, che è un'anteprima che dimostra come in Quento si rivolga anche ad altri mezzi comunicativi, oltre alla letteratura, che rimane il centro, il fulcro del vostro festival, ma anche al cinema. In particolare questa sera la serata è dedicata, l'incontro delle 18, scusami, la proiezione delle 18 e quella delle 21, alla
Guerra Civile Spagnola. Esatto. Sono reduce dalla proiezione di questo documentario molto bello sui bombardamenti dell'aviazione legionaria italiana su Barcellona e la Catalogna durante la guerra civile, che fecero in tutta la Catalogna più di 4.000 morti, e si chiama Barcellona ferita aperta, e lo consiglio, si trova credo anche online da qualche parte,
su YouTube,
non lo so. Alle 9 invece adesso tutti i vostri radioascoltatori spegneranno la radio, verranno al postmodernissimo a vedere Terra e Libertà, che sarà proiettato, dice Vinci Grucci, in lingua originale.
Non pensare
originale.
Che aumenti poi tanto l'affluenza se i nostri ascoltatori spengono la radio e vengono al postmodernissimo.
100-200, insomma. Una cosa così, 100-300.
In questo senso, e chiudiamo qui la parentesi cinematografica doverosa, visto che proviamo a fare questo in questa trasmissione, un incontro importante è quello allo Zenith, che farete il giorno
venerdì, immagino tutti riferisci all'altro documentario su,
esatto,
sul CE.
Il documentario sul CE, che si titola Senza perdere la tenerezza, e a seguire ci sarà il dibattito con Paco Ignazio Tripo II, che è anche l'autore del documentario, giusto?
Sì, no, è una serata a cui teniamo molto perché è un'anteprima europea, direi. Perché Telesur, i compagni di Telesur hanno prodotto un documentario a puntate molto lungo, alla maniera sudamericana, tipo 17 puntate, sulla vita del Che, il cui autore è stato Paco Ignazio Tripo II, che ha scritto 20 anni fa ormai la biografia definitiva sul Che, che è appunto Senza perdere la tenerezza. E lui è andato nei luoghi in cui ha vissuto Ernesto Che Guevara e insomma l'ha raccontato di fronte alle telecamere. Noi venerdì proiettiamo una puntata appunto in anteprima sottotitolata in italiano, dopodiché Paco e Rodrigo Asbun, scrittore boliviano giovane molto bravo, parleranno un po' insomma dell'eredità, dell'attualità del pensiero e dell'azione di
tra l'altro Cervano. Una manifestazione che mette insieme lo Zenith e il postmodernissimo
è una cosa
da lodare, insomma,
eccezionale.
È la colomba
che
della palla,
ma non lo dite, che bravo,
esatto,
che
nessuno sa che c'è anche là,
nessuno lo sa,
è tipo la conferenza di Dayton dei tempi di oggi,
esatto. No? Ma allo Zenith, visto, c'è anche un concerto, cioè, a che bravo. Fare con voi, giusto?
Sì. Domani iniziamo allo Zenith con...
Quindi fanno anche musica, diciamo,
facciamo anche musica, qui arriviamo, esatto. Terzo linguaggio. Facciamo un concerto che si prospetta molto interessante, di Ginevra Di Marco e i suoi, su Mercedes Sosa, la negra, la grande cantante argentina. E, insomma, oggi tra l'altro la Di Marco era intervistata un po' sui giornali di tutto il globo, quantomeno di tutta l'Umbria, anche da persone a noi vicine, diciamo, sentimentalmente e anche fisicamente ora, diciamo.
Se non sbaglio, scusa che ti interrompo, sabato c'è anche Vinicio Marchioni che fa un reading.
Bravo, per tornare al cinema. Vinicio Marchioni sarà uno dei tanti protagonisti della serata di sabato.
Vinicio Marchioni, ricordiamo il freddo della serie Il Romanzo Criminale.
O Annibale, pure Annibale.
Annibale spagnolo.
Scusate, sulla pagina Facebook già ci dicono ha detto negra. No, la negra è il soprannome. È bianca, no, non era una cosa.
Ci seguono in molti e sono
molto
attenti.
Molti, sì, subito,
no,
proprio.
Ci seguono in
ma stigmatizzando questa andata. L'estrema destra, diciamo.
No, no, avevano stigmatizzato, noi mettiamo le mani avanti.
E poi tra l'altro negro in spagnolo è...
Vuol dire nero.
Detto ciò, sì, Vinicio Marchioni farà un reading nell'ambito di questa serata che si intitola Ai Pobre México. Ci saranno lui che leggerà dei passi di grandi autori messicani, italiani e statunitensi anche che riguardano il Messico. Poi ci saranno Attilio Bolzoni di Repubblica, di cui proietteremo anche una parte di un documentario intitolato Silenzio sui giornalisti ammazzati in Messico. Poi ci saranno Paco, l'onnipresente Paco, e Pino Cacucci, nonché Paloma Saiz, che è la deliziosa moglie di Paco Taibo, anche un intellettuale molto molto sottile, diciamo. Quindi sarà una serata molto ricca, articolata, però insomma, immagino bella.
Salutiamo Vinicio Marchioni, amico del Bartolo Fabrizio.
Sì, amico molto, soprattutto di Teratore.
C'è un sito internet dove possono trovare le informazioni?
No.
No.
Cioè.
abbiamo voluto remare contro la modernità.
Come Radio Ed.
Esattamente. Che però pare che mentre io stavo guardando il documentario su Barcellona, pare che sia uscito il singolo di Radio Ed, quindi...
Tra l'altro citazione nel video, anche se fatto in stop motion, di The Wicker, film del 73 con Christopher Lee, remake fatto da Il Prescelto di Neil LaBute con Nicolas Cage.
Mazza,
bello,
quante ne sa fare, incredibile, tante.
Comunque per tornare, io non posso che dirti
Megu you.
Per tornare ad incontro, diciamo anche che lo sguardo è anche indietro di 400 anni, perché celebrerete inevitabilmente Cervantes e Don Chisciotte in un incontro, se non sbaglio, con Bruno Arpaia.
E soprattutto Arturo Peresere Verte, sì, okay, che è uno dei grandi ospiti di quest'anno, romanziere spagnolo. Domani lui inaugurerà proprio Peresere Verte con un one man show, diciamo, il festival all'Università per Stranieri, domani alle 6 del pomeriggio, ovviamente. Giovedì mattina alle 10:30 farà una specie di lezione magistrale, comunque un'intervista sul Don Chisciotte all'Università per Stranieri, a Lola Magna. Anche quindi, come postmodernissimo e Zenit, c'è anche Stranieri e Università di Studi. Noi siamo per il sincretismo.
Abbiamo una domanda.
No, è una curiosità, voglio sapere se nelle passate edizioni avevate invitato per caso il grandissimo Solanas, Pino Solanas, regista, documentarista argentino.
Puoi rispondere, questa domanda è stupida.
Si può rispondere,
è una cosa che si può fare.
È una delle opzioni.
No, perché sai perché? Perché
questa domanda è stupida.
È stato già detto in passato
che non c'era stato.
Senti,
no.
Questa domanda è stupida.
Ah, ecco.
La voce.
No, rispondi. Sì.
Allora, io ti dico di no, però mi pare di ricordare che Solanas sia stato a Perugia invitato dalla Stranieri qualche anno fa, però quando ancora incontro non esisteva.
Ok.
Lo reinviteremo.
La domanda che dobbiamo farti, che ti devo fare, è che in tutto questo, in questi 5 giorni, tanti eventi, tanti ospiti, se c'è un fil rouge che insomma guida questa terza edizione di incontro.
Ma in realtà direi di no, nel senso che ci sono dei temi che ricorrono, tipo quello della guerra civile spagnola, per esempio. Oggi tutto è dedicato ad essa, la giornata, l'anteprima. Sabato mattina facciamo un incontro con le scuole superiori di Perugia che hanno lavorato a dei progetti sulla letteratura, la grande letteratura prodotta dalla guerra civile spagnola, da Hemingway e Orwell fino a Cervantes e altri. E poi in realtà no, si tratta di il grande fil rouge, sembra una banalità, ma insomma è la lingua e la cultura spagnola e ispanica in generale, insomma.
E c'è anche il calcio, e c'è anche il K, che è un allenatore argentino che è stato, questo l'ho scoperto,
allenatore filosofo,
è stato, esatto, sì, questo lo sapevo, ma non sapevo che era stato il vice, il secondo di Valdano nel Real Madrid, e che nel 78 fu costretto a fuggire dall'Argentina sotto la dittatura di Videla, quindi insomma
è un gran personaggio. Infatti siamo tutti molto molto curiosi, e domani, se tutto va bene, uscirà anche una intervista a Angel K sulla Gazzetta dello Sport. Doveva uscire oggi su Extra Time, però poi la vittoria del Leicester del campionato, che peraltro, per inciso, il Leicester è la squadra, la prossima squadra che eliminerà la Champions League a Juventus l'anno prossimo.
Giovanni, ti posso fare una domanda?
Vai.
Perché sei dell'Inter?
Lascia stare che sei un deficiente tu. non ti sembra veramente incoerente tutti questi juventini che festeggiano la vittoria
dell'Inter?
Mi sembrano di
incoerenza. Ragazzi, di questa cosa potrete parlare fuori onda. Stiamo andando un po' oltre.
Io non mi accodo alla retorica pro Leicester, anche perché Ranieri lo ritengo un allenatore modesto, se non mediocre. Però.
Benissimo. Comunque, Giovanni, in bocca al lupo.
Dal 4 all'8 maggio.
4 all'8 maggio, in tutta Perugia.
Il link l'hai postato.
Tutto il centro di Perugia.
A proposito di incontro, ricordiamo che il problema di Don Chisciotte è Sancho Panza.
Benissimo.
Bravo.
Grazie, Giovanni.
Grazie.
Scusaci, allora. Giovanni, scusaci tanto.
Infatti, io...
scusa lui.
Metterei un disco, così riusciamo a far finire questo dibattito sul calcio, mentre i nostri ascoltatori si sentono un altro pezzo dalla colonna sonora di Nonno Scatenato. Questi sono Tab and the Band, senza End, e Booked and Sold, un pezzo che
Boats.
Sta benissimo.
Sarebbe Boats and Souls.
Scusa, ma mi ero un attimo spagnoleggiato. Sai che sono perfetto nelle pronunce.
Se le pronunce non le sapete.
E allora
ragazzi,
andiamo. E allora, dato che parlavamo di letteratura in lingua spagnola,
salutiamo Giovanni che se ne va.
Grazie Giovanni.
Venite tutti al postmodernissimo.
Assolutamente tutti al postmodernissimo. Appena chiudiamo la trasmissione vediamo su. E continuiamo però a rimanere da quelle parti. In particolare rimaniamo in Cile e parliamo di un film, di un autore, regista, sceneggiatore, attore, scrittore, fotografo, in realtà è bello complesso come universo, che fa un film ogni tanto, ma quando li fa belli pesanti. L'ultimo è appena uscito, lo troviamo nelle sale, in particolare mi sa proprio al postmodernissimo se non sbaglio, si intitola La memoria dell'acqua e lui è, in che lingua lo pronuncio?
Babbo, penso sia Patricio Guzmán.
Patricio Guzmán, è lui.
Tra l'altro ho visto che questa settimana esce al cinema, ma non a Perugia, ma un altro film suo del 2010, sempre l'effetto Andrew Wake, film che riesce e che sembra bello visivamente, se non altro.
Possiamo dire che
questo è un capolavoro.
È uno dei film più belli di tutta la stagione, quindi chi non l'avesse visto,
bellissimo,
anche in questa stanza, correresse a vederlo.
E
il bottone de Nacar, il titolo originale, ovvero il bottone di Madreperla.
Per quanto stavolta il titolo ci sta anche quello italiano.
E niente, io inizio dicendo che è un film documentario, chiamatelo come vi pare, è una roba meravigliosa.
Ma è un film, guarda, io non l'ho visto ancora, lo vedrò sicuramente perché già dal trailer...
Da il giudizio alla Smith, quindi.
No.
La fotografia.
No, guarda, veramente, uno dei trailer più semplici e più potenti che abbia visto nell'ultimo...
Molto vero.
Nel senso che è potente, non ci abbiamo dubbi. La verità è che se la discusso in settimana, insomma, nel palinsesto di questa puntata, di addirittura di parlare a un certo punto, dedicare due blocchi a questo film.
Non sarebbe stato sbagliato
perché ci sono una marea di argomenti. Quindi io
diciamo che parte come cioè la cosa che può sembrare dal manifesto, dalla locandina, e anche dall'inizio.
Passiamo al trailer.
Sì, ottima idea. Parte come un documentario naturalistico,
sì.
Parte da un blocco di quarzo preistorico, non preistorico, ma insomma con qualche migliaio d'anni, trovato in Cile con dentro una goccia d'acqua, e inizia a parlare dell'acqua, del rapporto dell'acqua col Cile, ci fa vedere la Patagonia occidentale, i ghiacciai, il Perito Moreno, posti meravigliosi. E però, prendendo spunto da questa cosa, arriva a fare un discorso più ampio sulla storia del Cile,
e arriva a altri argomenti importanti del Cile, tragedie come lo sterminio dei nativi, come i desaparecidos di Pinochet. Ma secondo me la cosa importante, la cosa di rilievo, è che lo fa in un modo circolare e senza soluzione di continuità, passando da uno all'altro di questi argomenti come se fossero un unico filo. Lo fa in maniera meravigliosa. Lui parte, il primo spunto è quando, parlando del mare, racconta di lui da bambino, di un suo compagno di collegio che viene portato via dalle onde mentre saltellava tra gli scogli e muore, scompare nel mare, non lo ritrovano più. E
lo dice, considerano il primo desaparecido
della
sua vita.
E dice: questo è stato il primo desaparecido della mia vita. E poi fa un collegamento con questi nativi che, come tutti i nativi americani, sono stati sterminati dai colonizzatori o inglobati o sterminati fisicamente.
Ne sono rimasti 20.
Ne sono rimasti pochi, che lui intervista. Peraltro è anche interessante, lì butta sull'antropologico il discorso, cioè gli dice: dite queste parole nella vostra lingua. A un certo punto arriva e dice Dios, e la tizia dice:
nunca tenemos
sesso.
Non solo quello, ma anche polizia.
Anche polizia.
Abbiamo queste parole nel nostro vocabolario.
No, ricordiamo che Dios in argentino è un modo anche di chiamare Maradona, no? Dios con D, le due, l'1 e il 10 e la S finale.
No, tanto per non parlare di calcio.
L'elemento naturalistico di cui parlava Lupus poco fa, in realtà è l'elemento fondante di questo documentario, non solo l'acqua in tutte le sue declinazioni continuamente evocata, ma anche la terra stessa. Perché di fatto il Cile è una terra emersa, non è un'isola, ma è come se fosse un'isola, ed è, ci spiega l'autore, che è una terra dove le coste, si ha quasi timore di vivere la costa, mentre i nativi cileni, cioè insomma i padri dei cileni di oggi, sono quelli che invece le navigavano e che vivevano di fatto sulle acque. E il discorso che viene fatto, lo splendido collegamento tra lo sterminio dei nativi e i desaparecidos, ci permette di collegarli attraverso appunto l'acqua e il mare, cioè il sopra e il sotto. Loro, i nativi che vivevano sopra, e che apparentemente il mare è un luogo sterminato in cui c'è spazio per tutti, nonostante questi sono stati uccisi tutti praticamente, e il mare, le profondità del mare in cui venivano gettati, si è scoperto dopo, e migliaia di uomini, donne, bambini che il regime di Pinochet ha eliminato, ha cancellato, e da qui questa memoria dell'acqua come se fosse un flusso che ritorna e che in qualche modo dovrà portare il ricordo di quello che è accaduto e anche un po' la possibilità di purificarsi. È una roba gigantesca questo documentario.
Al posto che non l'ha visto,
sì. È un film che giudichereste difficile?
Assolutamente no, perché le suggestioni sono tante, i livelli di lettura sono tantissimi, sono tante cose, ma è un film che si vede benissimo, è breve. Non è coinvolgente, è interessante.
Anche visivamente è,
visivamente è clamoroso.
È
come un documentario di alta qualità, proprio un documentario naturalistico di alta qualità. Ma le cose che racconta sono tantissime.
No, crea un interesse nello spettatore.
E crea un grosso interesse su vari livelli. È bellissima anche la cosa del Cile, cioè una cosa che ci fa vedere a un certo punto. Lui dice: io da piccolo non ho mai potuto vedere il mio paese tutto intero, perché è un paese stretto e lunghissimo.
Talmente largo che non entrava sulla
cartina. Talmente lungo che non entrava sulla cartina. Per cui in classe abbiamo tre cartine separate. C'è un artista, amica sua, che gli crea una cartina, un rilievo del Cile praticamente bellissimo, che stendono in una stanza col green screen fatta per le riprese, per cui tutto disteso, e fa vedere veramente quanto è imponente questo paese. E quello che diceva prima Hans, il rapporto con l'acqua del paese, che è una cosa che i nativi avevano molto profonda, mentre i colonizzatori l'hanno perduta completamente. Lui dice la frase che dice è: il paese nega l'oceano Pacifico.
Esatto,
lui traccia un parallelismo tra gli astronomi, perché ci sono grandi osservatori in Cile, che dicono che l'acqua, comunque nelle stelle c'è l'acqua, dappertutto c'è l'acqua, quindi dicono per gli astronomi e per gli indigeni l'acqua è vita. Per il Cile no, cioè ha perso il rapporto, come diceva lui, con le coste, con il mare, insomma.
E è poi una terra incredibile. La citazione, che è anche nel titolo originale, del bottone,
sì.
Perché tra sì, l'altro, esatto, quando si parla dei desaparecido, si fa notare che venivano diciamo ammazzati gettandoli dall'aereo in acqua, e prima di fare questo venivano legati con insieme a un pezzo di rotaia,
sì.
Una traversina che appunto li faceva comunque annegare,
nel dubbio, affondare.
E è stato trovato uno, è stato recuperato una di queste traversine in cui viene trovato un bottone attaccato.
Ma c'è anche un altro link al bottone di Perla,
che è Jimmy,
no?
Button.
Jimmy Button,
che è questo nativo che viene, che viene portato nella civiltà, viene educato
nel 800,
sì, viene educato ai valori insomma occidentali, diciamo. Si adegua in un anno e mezzo, poi viene riportato al suo paese, di nuovo lasciato lì. Lui cerca in qualche modo di ritornare quello che era precedentemente, quindi si fa ricrescere i capelli, la barba, però poi si dice non sarà mai più la persona che era,
non ritrova la sua identità, e lui è stato convinto a venire via tramite il dono di un bottone di madreperla, esatto. Anche lui, e questo l'hanno soprannominato tante... Jimmy Button, esatto. Gli inglesi per questo motivo.
Va detto anche che il documentario piazza poi qua e là delle frasi che sembrano cioè, insomma banalità, ma non lo sono, cioè a un certo punto si dice pensare come un oceano, no? Ci hanno educato, cioè, ci hanno detto che pensare come l'oceano, perché la mente come l'acqua dell'oceano è disposta ad adattarsi ad ogni cosa, che cioè io ci ho riflettuto un'ora dopo, sì. Voglio dire, questo è veramente un'altra cosa fantastica del documentario, che ha una potenza di disturbo, come nella, come diceva Torre poco fa raccontando appunto della descrizione, la ricostruzione di un non solo omicidio ma anche una sparizione di una persona, che rimanda un po' a Look of Silence, insomma,
esatto, anche a me
che mi ci ha fatto pensare, però ovviamente senza far vedere niente. Di,
anche le interviste ai nativi mi hanno ricordato del Look of Silence,
insomma una cosa fantastica.
Io faccio, un'altra cosa, io faccio stupenda, è il voiceover, voiceover, sì. Del regista è stupendo,
scusami,
il voiceover, voice-over.
Io faccio i complimenti alla redazione di Bartram Fabric, perché mi avete fatto venire assolutamente voglia di andare a vedere questo documentario.
Va visto.
Che vi dico la verità, non avevo messo in cantiere, ma adesso, domani sera alle 17.00.00.00 o all'ora che sarà, sarò operativo al Postmodernissimo per vedere questo documentario. Grazie a tutti, compreso il relatore.
Conta che stiamo per postare il trailer, per cui chi ancora non è convintissimo si convincerà guardandolo. Assolutamente siamo tutti concordi che va visto. Non ci sentiamo convintissimi, no, ci sentiamo convintissimi. E per omaggiare, per uscire un attimino...
Scusami, è stato contaminato il sacro contenitore dei popcorn.
Gliel'ho detto io, lo dico. Erano finiti. Di popcorn stasera, no, Smith me lo pego io.
Ma l'altro sacro contenitore non è stato
anzi, sicuramente
questo no, perché ci ho messo il sale e gli avanzi.
Allora, noi ci tenevamo a fare un omaggio a
Bertolucci,
Bertolucci, e in qualche modo anche alla memoria dell'acqua, il film di cui abbiamo appena parlato. Quindi abbiamo pescato dalla discografia sterminata e bellissima di Dire Straits, li riconoscete anche da questi primi svisi di chitarra, questa è Water of Love, e quindi ci sembrava giusto collegarla, dato che siamo cialtroni, noi ci basta poco per collegare, ma a voi piace. I am dry in the long hot
day. No, no, nessuna scena. Lost and lonely every way. Così è un omaggio a Bertolucci. Flats all around, sky up above. Yes, I need a little water of love. I've been too long lonely and my heart feels pain. Crying out for some soothing rain. I believe taking enough. Yes, I need.
Der unsichtbare dritte. Bar Traumfabrik.
Questa è la serata che nel Bar Traumfabrik tutto torna, tutto è ciclico. Allora, abbiamo aperto dicendo che il Leicester ha vinto il campionato.
C'è un circolo vizioso.
Giusto. Il Leicester, è un circolo di viziosi anche. Il Leicester ha vinto il campionato, ci sarà un film, si dice, sul Leicester, dove Claudio Ranieri, non Massimo Ranieri, sarà interpretato da Robert De Niro. Massimo Ranieri sarà interpretato da Robert De Niro, a quanto sembra. E Robert De Niro, perché no, è il protagonista di Nonno Scatenato, il film di Dan Mazer, che troverete nelle multisala, è sotto la lente di ingrandimento di questa redazione in questo momento. Allora, intanto cominciamo dal dire che siamo stati tutti un po' prevenuti fino a due minuti fa, perché comunque De Niro, il grande De Niro, un attore meraviglioso degli anni 70, 80, anche 90.
Una sicurezza.
Che comunque negli ultimi tempi è un pochino...
Un po' come il Pavia, diciamo, no?
Pavia calcio. Negli ultimi tempi è un pochino scivolato verso la versione un po', diciamo, dei Cesaroni. È diventato il Cesaroni di Hollywood, insomma, uno dei Cesaroni.
O almeno così
hollywoodiani,
secondo la vulgata comune.
O così è quello che si pensa. E questo pensavamo tutti anche rispetto a Nonno Scatenato. Invece...
Ma noi non è che ci possiamo fermare alla superficie.
Invece proprio così!
No, parliamone.
Allora, il discorso, diciamo che, scusami,
una puttana.
Scusami, De Niro negli ultimi tempi, forse con il lato positivo, aveva un pochino ridato un colpo d'ala alla sua, no, no, al suo, no, vabbè, finale
lui,
di stagione.
Lui, secondo me, è molto bravo, anche qui, è molto bravo.
Il discorso è quello.
No, io dicevo che... rispetto alla qualità del film,
allora,
nel quale stava lavorando.
Posso fare una brevissima introduzione?
Poi tutto... potrò dire una cosa io a chiudere?
Tutti,
non a chiudere. No, il discorso è questo. Tutti noi abbiamo visto questa uscita tra quelle previste per fine d'aprile, e ci siamo allineati in maniera inconsapevole a quello che per esempio circola sulla rete o circola su Facebook, quindi gente che a priori dice: ma è possibile che uno come lui, che ha fatto questo, che ha fatto quest'altro, adesso faccia la cosa così? E leggendo queste recensioni, leggendo questi pareri,
allora, leggendo i post di Panfanelli, sono un po' di film che lui fa con Mediole, così.
Però diciamo ci si rende conto che in pochi, rispetto ai tanti che ne parlano, sono andati al cinema a vedere il film. E quindi noi che siamo cialtroni, ma fino a un certo punto abbiamo preso la palla
testare bassa con mano
e siamo andati a vederlo. Poi da qui diciamo che già si apre, insomma, un capitolo, secondo me, che meritava di essere.
Siamo andati a vederlo, è un modo molto eufemistico per descrivere la cosa, secondo me,
cioè,
che secondo me è sempre il discorso della vacanza in America che facevamo l'altra volta. Siamo andati a vederlo, proprio non è proprio, l'abbiamo visto, diciamo.
No, lui è andato a vederlo.
Lui è andato a vederlo.
Io l'ho visto.
Perché il direttore è una persona corretta.
No, attenzione, abbiamo fatto una scelta
se
ben
precisa.
Nessuna
finanza arriva in questa redazione.
Nessuna finanza. Io ho ricevuto la copia. Io ho ricevuto la copia originale dalla casa
Robert.
Ti spiego perché. Robert, perché volevamo valutare anche l'impatto della traduzione in italiano.
Scusa,
io l'ho visto in inglese, l'ho visto in italiano.
Ragione.
È importante.
È giusto. È giusto.
Puntualizziamo.
E quindi diciamo
comunque
che
mezzo blocco è andato.
In realtà quello che diceva Lupus, secondo me, è corretto. La valutazione su un attore che poi sceglie di fare o non fare un film, eccetera, eccetera, è un conto. La valutazione su un film che ovviamente non è, cioè, non può essere considerato un film impegnato, un film drammatico, un film dai valori alle cose, è ovvio che deve essere fatta in base a quel contesto. Esistono film di svago, di, diciamo, leggeri, e quindi uno giudica se quel film leggero
anche
è fatto bene.
Demenziali, questo
demenziale,
è un film, cioè, di quel genere, no?
Ah, questo è un film che sicuramente dal mio punto di vista si lascia guardare, nel senso che scorre molto bene, è una commedia americana, cioè molto, diciamo, basata su quei cliché della... lo Spring Fest, come si
Spring
chiama?
Break.
Spring Break, quindi le feste, le cose, eccetera. Ma presa da un punto di vista che comunque, se non altro, secondo me è rispettabile, ovvero quest'uomo, il protagonista, ha appena perso la moglie, che tra l'altro è la nonna, lui è il nonno dell'altro, del coprotagonista, che appunto è
Zac Efron.
E quindi, diciamo, con una scusa vanno in viaggio insieme. Durante questo viaggio uno nota che c'è il nonno spinto verso un tipo di vita che forse è più adatta a un adolescente piuttosto che a un ultra settantenne, mentre il nipote, che era in procinto di sposarsi, in realtà sembra molto più fuori,
vecchio.
Molto più vecchio. Quindi il film si basa su questo e in realtà secondo me riesce anche a essere credibile in questa, diciamo.
Secondo me no, però ti posso dire la mia perplessità. Allora, vai. Io sono partito, l'ho visto, perché ne vedo tante di puttanate con piacere, e puttanate parlo anche di film, di commedie, e sono questo rumore che sentite sono i bassisti di un'altra stanza che rientrano nel microfono, non si può fare diversamente.
Ma noi li rispettiamo.
Noi li rispettiamo. Dicevamo.
E poi li pestiamo.
Dicevamo, cioè. Di film, commedia, allora quello che mi è piaciuto di questo film, poco che mi è piaciuto di questo film, è Robert De Niro, che è bravo e divertente. Peraltro io l'ho visto in inglese, ho paura della traduzione italiana, però in inglese fa ridere. Ci sono alcune scene che sono molto divertenti, soprattutto per la loro assoluta scorrettezza, molto molto scorrette, e fanno ridere anche gratuitamente, ma con piacere. Tante cose fanno ridere gratuitamente. Grimsby, di cui parlavamo l'altra volta, era comicità gratuita e a me ha fatto ridere molto. Questo ha fatto ridere un po' meno, perché alcune cose sono buone, altre meno. Il problema è che a fronte di questi dialoghi, scusate, scritti abbastanza bene, c'è una sceneggiatura che, per quanto mi riguarda, va nel migliore dei casi allo stereotipo, allo stravisto, nel peggiore a un incidente mortale in galleria, cioè cose che non si capisce dove vanno a parare, facilone mischiate, eccetera. E comunque, se paragonato a tanti film demenziali, tipo quelli del Frat Pack di cui ci parlava il professore, siamo su un altro pianeta. Lì c'è grande scrittura e soprattutto, passo la parola, soprattutto lì la comicità demenziale è funzionale a una critica sociale, a una satira, qualcosa. Qui è totalmente gratuita. Non c'ho niente contro la comicità gratuita, però anche il Grimsby, di cui abbiamo parlato l'altra volta, è comicità gratuita. Secondo me è fatta un po' meglio, a me non ha fatto impazzire questo film, diciamo che non mi sono rotto le scatole.
Ho capito.
Può essere divertente.
Al di là della valutazione del film, che non ho visto, no? Posso chiudere per 30 secondi con una valutazione. Cioè, il problema a me sta abbastanza antipatico. Non parlo del tuo giudizio, io ci credo, perché mi
fido. I giudizi sono personali, poi alla fine. Cioè, siamo tutti film, d'accordo a dire che è un film di disimpegno,
esatto,
e quel che è.
Quindi voglio dire, ti piace, non ti piace. A me anche dei film di Will Ferrell, che secondo me è un genio assoluto, non mi sono piaciuti. Quindi voglio dire, non è che il demenziale per forza bello, per forza brutto, questo film per forza bello, per forza brutto. La cosa che mi dà fastidio, cioè, questo veramente mi dà un fastidio fisico, è che molto spesso si cita De Niro come la parabola discendente di un attore. A me questo dà fastidio.
Neanche io sono d'accordo, infatti.
Perché, cioè, innanzitutto, voglio dire, è un rapporto più egoistico, cioè è noi che abbiamo quel mito, che lo vediamo. In realtà De Niro fa la sua carriera, continua a fare la sua carriera, continuando a lavorare, perché si diverte probabilmente a lavorare. La voce sembra che sia che lui c'ha molti amici a Hollywood e non è una persona capace di dire di no. Quindi quello
se anche se vuole fare lo yacht alla faccia nostra, su cazzi suoi, se lo merita.
Esatto, no, assolutamente, però non è che non lo puoi criticare, perché io sto scorrendo la filmografia di De Niro. E dico che non lo critico tanto per questo film, ma
scusa,
ha fatto delle robe inaccettabili.
Ma perché inaccettabile da chi?
Perché secondo me De Niro
ha rovinato, ha messo una macchia. Cioè fare un film di disimpegno puro, un cinepanettone americano, lo mette una macchia su quello che è stato.
Non è una macchia, ma ci mancherebbe.
No, quello che ha fatto.
Ma allora, fa delle scelte sulle quali io sono
bene, però,
quando fa Red Lights, che io ho visto, cioè mi sembra De Niro che si prende in giro malamente. E onestamente
è legittimo anche questo.
No,
dico, è legittimo anche la sua posizione.
Però io la vedo così.
Io dico che qualsiasi cosa faccia non toglie niente a quello che ha fatto.
No, quello assolutamente.
Però così come quando vedo il cinepanettone dove c'è una celebrità, posso permettermi
l'ultimo film con Russell, ovvero Joy.
Comunque
De Niro fa un ruolo, sottrazione se vogliamo, perfetto. A me è piaciuto da morire.
Ma lui con Russell continua a fare dei ruoli sempre versati verso la commedia, perché comunque
lui questa non è la stessa cosa.
Ok, che è chiaro, Ma scusami Simone, è chiaro che non è la stessa cosa. È chiaro che la qualità di un film non la fa soltanto l'attore.
Diciamo
no?
Che la macchina attoriale meravigliosa, non c'è. La meravigliosa macchina attoriale che è De Niro, meravigliosa macchina attoriale.
Ma io
che è De Niro
è rimasta
tale, cioè dal cacciatore a tutt'oggi è ancora un grandissimo, una grandissima macchina attoriale.
Però
che interpreta
anche di questo,
meravigliosamente
no?
Tutto quello che fa.
Cioè,
dopodiché le scelte, sì, probabilmente scusa, dopo tutta una quantità
anche
di...
Anche la posizione, cioè farne una posizione totemica, l'attore no. Come... Cioè, l'attore ha fatto una grande interpretazione come quelli di De Niro, sono fatte anche da grandi film, di periodi che ci stavano, dentro, erano molto caratterizzati. Voglio dire... È un insieme di cose, non è soltanto De Niro, non è soltanto...
Su questo insieme di cose riflettiamo in musica mentre attendiamo il cinema di domani che arriva tra pochissimo. Ci sentiamo un altro brano tratto dalla ricca colonna sonora di questo film, ovvero Duke Dumont, che non so chi sia, con Ocean Drive. Sentite che bella canzone. Ed è arrivato il momento del cinema di domani, un momento questa sera a me particolarmente caro, perché finalmente posso annunciare un film che attendo da grande fanboy Marvel, ovvero Captain America Civil War, che in un primo momento sembrava dovesse andare anche al postmodernissimo e invece non ci va più, sappiamo perché. Laszlo Kovacs non è qui, non ce lo può spiegare.
Io
è
però,
un giallo.
Io so qualcosa perché è stato detto qualcosa, vedo scena mercoledì a cena, ma non posso dire.
Non puoi dirlo, ce lo dirai fuori onda. Ad ogni modo è il terzo film di Captain America, in realtà non è Captain America, è Avengers 2,5, perché in realtà non è più solo su Captain America, è su tutti gli Avengers. E è l'adattamento cinematografico di una celebre storyline dei Vendicatori, cioè anzi crossover Marvel, che è Civil War, ovvero la lotta tra alcuni, cioè praticamente a un certo punto il governo americano decide che i supereroi si devono registrare nell'universo cinematografico in seguito alle battaglie di Avengers Age of Ultron che hanno devastato tutto
e non pagare le tasse
ma registrarsi, dichiarare identità segreta chi ce l'ha e agire al servizio del governo, dei vari governi degli Stati Uniti.
Ma tu vuoi metterti in un cittadino newyorkese che si trova di continuamente la città disintegrata?
Questo punto di vista è interessante. Il punto è che alcuni sono d'accordo, vedi Iron Man, alcuni no, vedi Capitan America, e i vari supereroi si schierano in questi due schieramenti e quindi si scontrano. Il regista è sono i fratelli Russo, Anthony e Joe Russo, che sono quelli anche del precedente Captain America e che faranno i prossimi Avengers. E l'evento è che finalmente ci sono, c'è Spider-Man.
No, questo volevo chiederti, ecco. È vero?
Sì, è vero, perché
sì, no, sì, cioè, si vede nel trailer.
È vero, perché Spider-Man era uno dei vari supereroi Marvel licenziati ad altri studios prima della nascita dei Marvel Studios, quindi in questo caso ce l'aveva la Sony, così come gli X-Men ce l'ha la Fox, per esempio, ce l'ha tuttora. La Sony ha ancora questo eroe, però ha fatto un accordo con la Marvel stessa, per cui diciamo la Sony ha preso qualcosa e gli ha dato la possibilità di usarlo, e quindi faranno un reboot di Spider-Man, e in questo momento c'è questo nuovo personaggio che entra finalmente, che è il personaggio di punta della Marvel, entra in un film Marvel. E poi esce anche Black Panther, che è un altro eroe da tenere d'occhio.
È curioso che sia Capitan America contro, no? E invece Iron Man
pensato,
a favore.
Ho pensato anch'io, però in realtà Capitan America, a parte che Iron Man è super pubblico perché sanno tutti che è Tony Stark, cioè, però Capitan America nei film è un po' meno inquadrato,
sì,
diciamo,
sì,
quindi
sì,
ci
sì,
sta
un pochino meno conservatore.
Va bene, lo trovate nei multisala, diciamo, mercoledì, cioè domani. Io vado a vederlo alle 15:40.
Non mi ricordo chi era, però un autorevole critico della...
No, lo troviamo anche al post-modus.
Non più, purtroppo.
Un autorevole critico della fumettologia americana ha giudicato la cosa, non mi ricordo chi è purtroppo il nome, dicendo che questa è una lotta interna del conservatorismo americano, cosa che mi trova un pochino in accordo, un pochino in disaccordo, perché in realtà, non so il film, ma il fumetto è... in realtà è molto politico, cioè è veramente molto politico.
Ma cosa, Civil War?
Civil War.
Io non l'ho letto, sinceramente.
Il fumetto
però...
è molto molto politico, perché si parla praticamente, cioè, almeno nel fumetto, la guerra nasce dalla adesione.
No, so la storia, so, okay, benissimo. No? Non l'ho letto, per cui non ti posso dare un giudizio.
E c'ha delle sfumature molto, molto interessanti, però all'interno del mainstream americano. E questo è un punto di vista che condivido.
Ma è così, è così.
Il
mainstream americano, lo dico sempre su tutti i film Marvel, e sarà così anche
ma
questo.
Ma no, ma parlo di un mainstream politico americano.
Ah,
cioè,
scusa, pensavo di sì.
Ricordatevi che siamo in piena campagna elettorale negli Stati Uniti. Sì, sveglia!
Sì. Comunque, come sempre, sarà... ne parleremo la prossima settimana. Andiamo avanti, che già abbiamo bruciato mezzo blocco.
Allo Zenith possiamo trovare Florida di Philippe Leguay.
Credo Leguay si dica, Leguay. Però non sono francese.
Allo Zenith, Claude Lemieux, ottantenne ex dirigente di una cartiera di Annecy, inizia a sentire, senza volerli ammettere, i primi importanti segni della demenza senile. La figlia Carol, che lo ha sostituito nella direzione aziendale, cerca di occuparsene affidando a badanti che lui mette più o meno scientemente in difficoltà. C'è poi un suo desiderio ricorrente al quale non vuole rinunciare: rivedere l'altra figlia, Alice, che vive in Florida. E qui è stato dimenticato, ma e anche vendere il Milan ai cinesi.
Esatto.
Perché credo sia un po' la stessa
cosa. No, il regista è quello delle Donne del Sesto Piano, che a me era piaciuto molto, quindi speriamo bene.
Allora, leggo io.
Io salterei questo, che è irrilevante, che siamo...
Vabbè, è irrilevante. C'è Venerdì della famiglia Adams.
Lui si era preparato su quello.
Vabbè, come ti pare?
Va bene, allora, è molto più rilevante Microbo e Gasolina.
Beh...
Sì. L'ha detto Lupus.
No, è vero, è molto più
Andri.
Vabbè, se vuoi parlare di animazione belga, parliamo di animazione belga.
Oh, guarda, è proprio niente. Più passano gli anni e più diventa rigido.
Per quanto mi riguarda, Microbo e Gasolina è il film che attendo di più insieme a Captain America.
Microbo è il soprannome di un 14enne, disegnatore talentuoso, ma esile e introverso.
Non sono io.
Non è Pampanelli.
No, 14 anni, non sono esile e sono introverso.
Però sei preso in giro dai bulli.
Come Mario della Torre. Perché a 14 anni ero grasso, quindi ero io il bullo.
Allora, Microbo non è Daniele Pampanelli, ma la Gasolina è un adolescente forbito che miscela fantasia e idrocarburi.
A lui.
Potresti essere tu. Comunque, questo incontro cambia la vita di entrambi e il modo di guardare il mondo. Insieme decidono di costruire una casa su ruote e di lasciare Versailles.
Peraltro il titolo originale sarebbe Microbo e Gasolio. Non si sa perché in italiano hanno dovuto mettere gasolina, che è ridicolo. La parola adesso è quello della canzone.
È un omaggio.
Grande Gondry, io avevo amato La schiuma dei giorni, uscito nel 2013, nonostante diverse critiche che abbia avuto, tratto dal libro
tutti
di Vianno.
Io non nessun film io di Gondry, sapere. Forse l'unico, quello con Seth Rogen, che non mi aveva molto convinto.
A te sono piaciuti tutti. A me qual era quello tutti. Con Seth Rogen? Ah, Green Hornet. Beh, Green quello Hornet. È un divertissement, però al suo
però, voi sapete perché caso che droga usa Gondry?
No, ma molto buona. Io purtroppo molto aspettavo molto, ancora molto Ubik di Philip K. Dick, che avrebbe dovuto dirigerlo lui, e purtroppo ha detto,
ha saltato,
lui ha detto due anni fa, gli hanno sottoposto le sceneggiature, lui ha detto non vanno bene, non ce la facciamo, non è un romanzo che si può adattare al cinema. È stato molto onesto, però se c'era qualcuno che poteva farcela era lui. Io soffro. E ce n'è anche un altro molto bello tratto da un altro libro di fantascienza che purtroppo è stato bruciato e avevano affidato a lui.
Lupus
è stato
molto onesto.
A me era piaciuto io tantissimo, soffro, anche L'arte del sogno,
anche a me, clamoroso, ma anche Vabbè, Kind Rewind,
Kind Rewind, senza citare chiaramente il Semilasci ti cancello e
Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Beh, ricordando che i libri non si bruciano, neanche quelli di fantascienza, neanche per sbaglio.
Comunque andiamo avanti perché è finito il tempo, ci abbiamo mezzo mondo da dire.
Allora, Cavallo Denaro di Pedro Costa lo trovate al Postmodernissimo. Dal celebre regista di Colossal Youth, il film è un'odissea affascinante nella realtà e nei ricordi da incubo dell'anziano Ventura, un immigrato capoverdiano che vive a Lisbona. Interessante.
Oh, e invece... interessante, fortemente voluto da Ivan... che saluto
Iva, salutiamo Iva. Invece c'è Il traditore tipo, un film, un titolo che a me non diceva niente, invece è tratto dall'ennesimo romanzo di John le Carré dopo La talpa e La spia. Della spia abbiamo parlato l'anno scorso, della talpa non abbiamo fatto in tempo perché era prima che iniziasse il bar. Più bello La talpa della spia, della verità, il film
con Ivan McGregor,
con Ivan McGregor. con Ivan McGregor e Stellan Skarsgård.
Skarsgård
è un uomo,
dei più grandi attori in circolazione,
solito thriller alla
perché lo stiamo deridendo,
solito thriller alla assolutamente Stellan Skarsgård è un grande, voleva giocare sul fatto che secondo lui avevo scritto male il nome, in realtà l'ho scritto bene.
No, mi piace molto.
Si attaccano al refuso i ragazzi, lo so. Vogliamo, allora mettiamo sulla bilancia la mia D in più e le tue pronunce nell'altro piatto. Vai. È scatenato, scusate.
Un lupus scatenato.
No, io invece un film che sono molto curioso, nel senso negativo del termine, Stonewall, diretto da Roland Emmerich.
Non sai che io mi chiedo perché. Vabbè, la domanda che mi sono fatta è stata perché
Roland Emmerich,
perché a un certo punto arrivano gli alieni.
Esatto, regista di film colossal, clamorosi e di botteghino, come
tipo Independence Day per dire, ma no? Sta per fare il reboot di Independence Day e anche di Stargate, se 2000,
un altro era 2012,
catastrofici,
cioè film di questo genere. Decide di confrontarsi con un film politico fondamentalmente sull'emancipazione del movimento gay, che è Stonewall, appunto, che è un locale di New York, credo, no? Se non dico una cazzata,
non lo so.
Dove ci furono delle rivolte anche abbastanza pesanti
negli stand.
Esatto, negli stand è a Londra.
Nel locale.
Alla stand.
Esatto.
E mi sembra, cioè, un progetto, non so, un po' così. Queste cose di solito mi interessano.
Budget da 12 milioni di dollari, budget bassissimo alla fine, però per un film del genere, e vediamo sarà.
Guarda, ti dico la verità, sono curioso.
Lo trovate nei multisala. Velocemente.
Ricordiamo l'ultimo film, che è Al di là delle montagne di Yazanke.
Io Smith, ricordo, pronunciacelo per favore.
Yazanke.
Esatto.
Beh, è un gran maestro, giapponese.
Credo che lui sia cinese.
Sì, è cinese,
d'origine giapponese.
Ah, ok.
Fenyang, Cina, 1999, è un passo dal nuovo secolo, le vite, gli amori, le speranze, le disillusioni attraverso due generazioni di una famiglia immersa in un contesto sociale in rapido cambiamento. Ricordiamo che il regista è anche l'autore di Still Life, che è un film spettacolare, quindi se vi è piaciuto quel film, magari è l'occasione per vederlo. Dico svelo un po' gli arcani. Sembra che appunto Captain America sia stato sostituito all'ultimo momento da Cavallo Denaro.
Oh, beh. Un film che sicuramente avrà gli stessi incassi.
Questo la dice tutto.
Comunque, no, un'ultima cosa da dire, che la settimana scorsa abbiamo parlato, Smith ci aveva menzionato Sole Alto, film bellissimo, sembra, di quello che parlava dei serbi e dei croati in tre generazioni, in tre momenti storici diversi, ebbene lo farà il Sant'Angelo, quindi riascoltatevi il podcast della settimana scorsa per sapere di che parla, e lo farà il Sant'Angelo, mentre lunedì esce al cinema il documentario di Michael Moore, il nuovo documentario di Michael Moore, Tre giorni soli, non se ne dice un gran bene, staremo a vedere. Mentre invece siamo andati oltrissimo e quindi tra poco parleremo di segnali, e invece vi mandiamo noi un segnale musicale e di distensione con questa canzone rilassante
che
bella. E bellissima, ovvero Charles Bradley con Heartaches and Pain, tra poco con il bar. There's been time in my life when the road was so cold. Can't find a friend anywhere at all. So my brother said to me, Chuck, you gotta stand tall. Because life is full of sorrow, heartaches and pain. Again and again. I woke up this morning, my mama, she was crying. So I looked out my window, police lights was flashing, people were screaming. So I ran down to the street, a friend grabbed my shoulder.
Zum zweiten, zum dritten Bartraumfabrik.
E a Perugia non c'è solo il Bartraumfabrik, per fortuna, ma ci sono un sacco di bellissime iniziative culturali. Di una abbiamo parlato prima con il nostro ospite che ci ha parlato di Encuentro. Un'altra che ci interessa molto si chiama Segnali, arti audiovisive e performance. Si terrà in varie location qui a Perugia dal 2, quindi è già iniziata, fino al 6 maggio. Principalmente si terranno al Conservatorio Morlacchi, ma c'è anche alcune cose che si svolgono al Centro per l'Arte Contemporanea Trebisonda.
Non finiranno mai,
in realtà finiscono, perché poi c'è l'Accademia di Belle Arti Vannucci e soprattutto il Postmodernissimo, che essendo un cinema ci sente più vicini.
Quando finiscono?
Pampanelli, hai 7 minuti per raccontarci.
Io quando finiscono?
Per raccontarci Segnali, di cosa parla?
Segnali è innanzitutto la manifestazione organizzata da Moreno Barboni, che salutiamo caramente.
Saluto anch'io, grande Moreno.
Che Moreno, ricordiamo, tuo ex professore.
Professore con cui ho fatto la tesi, grande Moreno.
Si conferma, top.
Top.
Sì. Top. E è un tentativo di unire performance visive e audio, che chiaramente sonorizzazioni o digitalizzazioni, che è molto interessante perché unisce in un unico filo, no? Correggimi se sbaglio, Director.
Sono d'accordo.
Unisce in un unico filo una visione veramente integrata della realtà e della contemporaneità, anche delle cose molto, diciamo, estreme dal punto di vista di una realtà piccola come quella di Perugia. Si inizia stasera, in realtà si iniziava, no? al Centro Trebisonda con Anopticon Panopticon, che vede l'installazione della collaborazione tra l'Accademia di Belle Arti e Pietro Vannucci e le installazioni sonore. E stasera anche sempre al Conservatorio Morlacchi, un'installazione suonabile e giocabile per due gamepad e una sonorizzazione di Hitchcock curata da Nicola Fratteggiani, che altro dire? Domani si continua sempre al conservatorio.
Questa la posso dire io?
Vai, assolutamente.
Allora, in realtà c'è alcuni ospiti ci sono fenomenali. Uno non l'hai citato, ma secondo me merita molto. Giuseppe Di Giugno. Giuseppe Di Giugno forse tu lo dovresti conoscere, perché è un fisico nonché progettista del sintetizzatore digitale 4X, ovvero negli anni 80 fece uscire...
Né fisico né esperto di sintetizzatore.
Si vede che non c'è il fisico, infatti.
Però frequenti fisici e gente che ha a che fare con i sintetizzatori, tipo il Maina.
È vero.
Dall'84 in avanti venne commercializzato con notevole successo, soprattutto nell'ambito musicale, questo... diciamo prodotto informatico antesignano,
che faceva suoni tipo
bravi
e anche più pieni.
Tra gli altri ospiti che infatti volevo citare, ci stava arrivando il nostro caro Daniele, è Alberto Novello, meglio conosciuto come Jarstern, che proporrà Fragmentation, a Brain Controlled Performance, ovvero
quando le pronunce sono importanti.
Grazie ad una cuffia elettroencefalografica che riesce a leggere fondamentalmente i pensieri, diciamola così.
Vabbè,
del performer, ci sarà un avatar che si muove e a sua volta, muovendosi, spostandosi nello spazio, genera della musica.
Figata spaziale.
Negli
ultimi anni sono state fatte degli esperimenti. Hanno creato degli oggetti che funzionano tramite l'elettroencefalogramma. Tramite, perché comunque quando noi pensiamo e mettiamo delle onde come l'elettrocardiogramma, e tramite quelle si possono comandare degli oggetti, quindi è una gran figata.
E questo
è una grande
sera.
Figata che verrà tra l'altro anche approfondita il giorno successivo, sarebbe il 5 maggio, quindi la mattina alle
5 maggio
sì, siccome immobile date il mortale sospiro.
No, mi riferivo allo scudetto.
No, ragazzi,
basta.
Scusate, una domanda, sono finite le birre?
No, delle altre.
Prendiamo delle altre.
Comunque dicevo che sarà approfondito il 5 maggio in auditorium dalle 10 alle 12, discutendo di filosofia e musica contemporanea con il docente Roberto Crisley del Conservatorio Morlacchi. Quindi anche, cioè, a me piace molto questo tipo di impostazione che c'ha Moreno, che ha dato Moreno a questa... a questa manifestazione, come alle altre a cui ha dato vita negli anni precedenti.
Tra l'altro, scusa l'interruzione, c'è un altro link, perché prima adesso Moreno e prima la Patagonia e il Perito Moreno
e poi poi parliamo di scienza, di tecnologia, il perito, capito?
Scusa Daniele, vai.
Posso, è finito Daniele.
No, dicevo soltanto che mi piace molto l'impostazione di Moreno, perché è un'impostazione veramente, in un certo senso e nel senso più alto del termine, anticommerciale, cioè non ha paura di andare in orari anche di scarsissima
affluenza
di un pubblico commerciale, ma comunque aprirsi comunque anche alla didattica, agli studenti, eccetera eccetera.
E infatti venerdì 6 maggio Segnali incontrerà il cinema, nel senso che al Postmodernissimo verrà ospitata un'intensa giornata con alcuni appuntamenti assolutamente da segnalare. Ci saranno i compositori Federico Gardella e Carmine Cella che sonorizzeranno L'ultima risata di Murnau, film del 24, mentre il duo toscano Fauve, punto esclamativo, come si pronuncia?
Fauve.
Pensavo chissà quanto fosse difficile, vabbè. Che invece accompagneranno la proiezione di Ménilmontant, francese, un po' com'è?
Ménilmontant.
Ok, vabbè, ce l'abbiamo tutte. Altro film del 26 che vale la pena di recuperare. Comunque, questi appuntamenti, se non sbaglio, sono tutti a ingresso gratuito, giusto?
Credo sì. Credo di sì.
Però noi lo diciamo, così se per caso si paga, possono dire: no, ma io, a me me l'ha detto quelli del Bartram Fabric, e avrete l'ingresso omaggio. Però con un paio di scorsoni,
insomma, giorni belli premi.
Comunque bella roba Perugia,
ragazzi, purtroppo
non finirà mai niente,
però il blocco
aspettando il Love Film Festival
io direi puntata
sabato serata su Luisa Spagnoli, ragazzi,
assolutamente
è tutto un preparare l'evento,
il che ci dice qualcosa su Luisa Spagnoli, forse, non lo so, facciamoci delle domande. Comunque, partecipate a Segnali.
Abbiamo anche sonorizzazioni di Ziga Verta nel suo capolavoro L'uomo con la macchina alla pelle. Un programma veramente
ricco.
Ricco, ma
il direttore ci
anche...
posta un link, vero?
Spero di sì.
Sì, certo che lo posto.
Comunque un programma non soltanto ricco, bene, ma anche non diciamo ruffiano per niente.
Quindi stasera vi abbiamo parlato di due manifestazioni interessanti a Perugia, settimana ricchissima.
Abbiamo buttato la Monte di Love.
Oltre a Gondria, Capitan America, quindi sta settimana c'è tanta roba da fare, abbiamo buttato la Monte di Love, chi lo vuole cogliere lo colga. Invece tra poco ci sarà il professore, chissà che cosa ci racconterà, noi sentiamo nel frattempo l'ultimo pezzo tratto da Nonno Scatenato, ovvero Matt and Kim con Daylight, tra poco con il prof. We cut the legs off of our pants, threw our shoes into the ocean, sit back and wave through the daylight.
Anche se abbiamo criticato il film Nonno Scatenato, non abbiamo decisamente criticato le colonne sonore che sono state, diciamo, la colonna portante di questa puntata molto molto intellettuale. E a proposito di intellettuali, come non prendere in considerazione quello che è il nostro mentore, il nostro punto di riferimento? Professore, lei è in linea?
Io sono sempre pronto, nonostante il vostro greve scetticismo, che veramente mi lascia alquanto perplesso, visto che si è cercato una scadenza puntuale in tutti questi anni, è stato il mio diffondere un minimo di sapere nelle vostre zucche vuote di cultura, in particolar modo quella cinematografica. Ed è per questo che giorni fa, quando mi chiedevo su come avrei potuto portare a casa il pezzo del martedì del Bartram Fabric e cercavo un tema simpatico ma profondo, accattivante ma leggero, mi sono reso conto che il cinema propone ormai pochi argomenti. Ho pensato alla rottura del tabù di Davide di Donatello, che mai era stato vinto da una commedia, e ho detto che questo tema interessa ai nostri ascoltatori come ai romani le evoluzioni del centrodestra nelle elezioni comunali, oppure la caduta nel ridicolo involontario del film Zeta, che attraverso una serie di videoclip ci ricorda come il rap italiano nasca morto, nonostante urli, si dimeni, come il rap americano. Ma sapete, è come nel sesso: c'è chi urla e si dimena in modo credibile, facendo godere, e c'è chi urla e si dimena guardando l'orologio, sperando che finisca presto. Così ho pensato, avremmo potuto parlare della memoria dell'acqua di David Goodman, documentarista, storico, antropologo che da sempre cerca nel passato ancestrale del Cile i segni della violenza subita dal suo popolo, soprattutto l'orrore della dittatura di Pinochet. Ma raramente un film è così bello nel suo rapporto tra micro e macro, tale da farci riconciliare con un cinema morale, che ho pensato di godermelo e stare zitto, perché il cinema morale ormai è sparito, sempre meno visibile, sostituito da un cinema moralista che, lontano dalla semplicità e dalla pacatezza di un film come La memoria dell'acqua, va anzi, andò a contorcersi in un summit dei ministri dell'economia mondiale, andò a contorcersi nelle trame della finanza creativa messa in scacco da un monaco certosino, un po' Francesco d'Assisi, un po' Jeff Gambardella, con un hotel che vuole filtrare la spa di youth, la giovinezza e l'acquario delle conseguenze dell'amore, con i drammi psico, religiosi, politici di todo modo. Nel finale però andò in una direzione che arriva a tradire la leggerezza di una comica che si chiude e si tradisce il percorso che andò, ma non termina, anzi terminò. Da ultimo, avrei potuto stupirvi con la notizia che la Monica Bellucci sarà la protagonista della prossima stagione di Twin Peaks, ma sappiamo già che fine ha fatto Laura Palmer. Insomma, avrei potuto parlare di questo e di quello, ma è iniziata la grande stagione dei matrimoni. Fatevene una ragione, vi toccherà presenziare, testimoniare, accompagnare, ai più sfortunati toccherà persino sposarsi e dire finché morte non ci separi, vero Rossi? Insomma, non date retta a quello che dice l'Istat, in Italia ci si sposa, e per Dio se ci si sposa, in quantità industriale, con gli annessi e connessi del caso. Il sottoscritto, per intenderci, è invitato a ben 4 matrimoni che lo distrarranno da festival, le segne e tanto altro che il cinema ci regala d'estate. Ecco quindi le 5 cose filmiche, le 5 cose cinematografiche alle quali vi toccherà assistere nel sacro giorno. Prendete penna e quadernino e prendete i vostri appunti. 1. In tutti i matrimoni ci sono 2 categorie di invitati maschi, quelli che sono da soli in compagnia. I maschi che se ne sbattono di come sono vestiti e vogliono solo bere moltissimo,
eccomi,
con le loro donne che avranno sempre da ridire sull'abito delle altre donne, ma mai su loro, che è nettamente il più bello. Se siete accompagnati e la vostra dolce metà vi dirà come sto, meglio o peggio delle altre, rispondetele: scusa, quali altre? Anche il prete non ha occhi solo per te. In questo modo potrete tornare rapidamente a bere molto. Se invece siete soli, sicuramente vi capiterà di sedere a tavoli che sono genericamente rotondi e da 10. Raramente un matrimonio conosci tutti gli altri 9.
8.
Evita quindi battute ed eccessi di gioia, brindisi improvvisati con cori da stadio, e soprattutto evita le confidenze a quella che ti sta vicino, tipo: uè, cavolo, ma la testimone è una bella faccia da maiale, ma è mia sorella, ma io intendevo quella a fianco, il milfone con lo sguardo da baldracca, è mia madre.
Certo.
Ai matrimoni numero 2, ai matrimoni lo schema maniereccio è più o meno sempre lo stesso: appunti, aperitivo reale, antipasti, buffet, bruschetta e 3 sapori, tartine, arancine galattiche, isole gastronomiche, angolo dei formaggi, cassi vari al vassoio, vini rossi, bianchi, bollicini, persino acqua. Quindi al tavolo carboidrato di primo, proteina di stracontorno di secondo e altro vino. E poi molto,
professore,
vino.
Scusi
e
se
poi
interrompo, c'è Hans Delbruck che si è sentito, ha avuto un malore mentre lei parlava, le volevo segnalare questo.
Ma guardi, devo continuare.
Vada, ma arriverà comunque al 2 luglio.
Poi di nuovo in piedi, giro totale di dolci, caffè ammazza caffè, super alcolici come se piovesse, torta nuziale, ma, e qui inizia il ma, è l'isola dei confetti che è il mistero ancora irrisolto dalla scienza di tutto il mondo. Tutti fingono indifferenza, ma a torta iniziale mangiata, misteriosamente giovani e vecchi si avvicinano fingendo indifferenza. Sai che c'è? Assaggerò un confetto, ma solo per golosità. in realtà quasi tutti torneranno a casa con sacchi stile aiuti umanitari di confetti nascosti in borsette mignon destinati ad assumere forme tipo zaino da montagna. Altro tavolo da evitare è quello dei sigari. Ah, il sigaro! Io mi avvicino, fingendo di essere un grande esperto. Ora mi faccio un cubano. La maschera generalmente cade quando si viene sorpresi dai propri amici nel tentativo di accendere un tocco di cioccolato fondente 99% Giamaica.
Un tocco di...
Numero 3. Avete presente la leggenda delle amiche della sposa che i matrimoni sono più disponibili a fare zoom zoom con gli amici dello sposo perché ritengono il matrimonio, apri virgolette, zona franca dove rischi di passare per baldracca? Ecco, non è una leggenda. E così, al termine del taglio della torta, alcune vecchie sagge e cosce della loro età si levano dai coglioni. Altre ultracentenarie, al grido di «voglio fare quattro salti nella zona della discoteca», improvvisano balli osceni. Non è raro assistere a cedimenti strutturali di reggiseni cementificati, rotture di femore, in alcuni casi addirittura decessi. In particolari casi, alcuni amici dello sposo, di bocca molto buona, portano a casa anziane signore ubriachissime per non rischiare di non avere nulla da raccontare il giorno dopo agli amici, i quali diranno: «Uè, ma ieri al matrimonio è rimorchiato? Sì, una cazzo di tizia. E com'era, com'era? Ma sai, un tipo, uè là, che mandrillone che sei, ma la rivedrai? Sì, domani si opera al femore e ha chiesto la mia presenza». Tutti, numero 4, attenzione bene, tutti attendono il momento della funzione dove chi ha da dire qualcosa parli ora o taccia per sempre, per fare le solite battute del cazzo, tipo «oh, minchia, l'ha data a tutti quella donna», oppure «prese, quanto paghi di IMU con faccetta che ti ritrovi?». Ebbene, sappiate che il momento chi ha da dire qualcosa non esiste nel rito italiano. Invece esiste come il lancio del bouquet. Ah, il lancio del bouquet. Prima cosa, nessuna sposa sa lanciare il bouquet. Al momento del lancio del bouquet, la più disperata si metterà davanti con le ginocchiere e prenderà il bouquet. Quindi si girerà e con faccia super stupita dirà: «Oh no, proprio io! Oh, non ci posso credere! Non me l'aspettavo, l'ho preso pure io!». In realtà aveva studiato la traiettoria del lancio mesi prima al CERN di Ginevra e aveva passato sotto banco un 50 euro alla sposa. 5. Da ultimo, studiate bene l'economia del territorio, perché se il comune dove è organizzato il banchetto è assai bisognoso di denari, quasi certamente metterà una volante ad ogni angolo di strada che vi porta al matrimonio a rastrellare patenti fuori dal ristorante. Tu gli dirai: «eh no, cazzo, dai, era un matrimonio, magari mi sono fatto un goccetto, ho bevuto qualcosina, cavolo, sia umano!». Il gendarme risponderà: «e allora perché al posto del cambio hai una bottiglia di Unicum? E soprattutto, porti a casa sua madre, che vedo che non sta molto bene», e tu strizzerai l'occhio dicendo: «beh, non è mia madre», e così sarai costretto a lasciare auto e patente al gendarme che ti ha sequestrato tutto e portare in spalla la sacra preda dal femore rotto, mentre il carabiniere sotto sotto vi invidia moltissimo. Insomma, ragazzi miei, la stagione del cinema nero sta volgendo al termine. Preparatevi a quella del neorealismo rosa e dei conti in rosso. Un'ultima cosa, grazie, un'ultimissima cosa. Grazie, Sor Claudio da Testaccio, perché ancora i sogni esistono. Arrivederci, ragazzi miei.
Grazie, sì, professore, i suoi pezzi di costume sono quelli che ci piacciono in particolare. Direttore, velocissimo!
Ho 20 secondi?
Vada.
Allora, io volevo colmare una lacuna, infatti, una base importante per colmare una lacuna, un film che ha citato il professore, che ha citato Hans Delbruck senza averlo visto, ma che effettivamente è nelle sale e probabilmente in molti l'andranno a vedere. Anzi, era pure nel... sì, assolutamente, nell'incasso, terzo posto. Sto parlando di Z, una storia hip hop, ovvero un film che vuole in qualche modo descrivere la storia dell'hip hop in Italia. Io partirei nel citarvi Joe Starr, uno
dei rapper più popolari in Francia, che riflettendo proprio sul parallelo tra cinema e hip hop disse: le similitudini sono parecchie, che si tratti di musica o cinema, allo stesso modo siamo lì per raccontare delle storie. Fondamentalmente credo che questo sia un pochino il trait d'union tra questi due mondi, e ho fatto una brevissima lista di quelli che sono secondo me i film collegati all'hip hop che vale la pena di citare, magari di recuperare. Allora parto da Fa la cosa giusta, chi l'ha visto? Do the right thing,
tutti penso.
Bellissimo, 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 bellissimo.
Probabilmente
con i Public Enemy, con i Public Enemy,
bellissimo.
Infatti probabilmente uno dei migliori film dell'afroamericano Spike Lee, che racconta benissimo
del negro, diciamo le cose come stanno.
Dopo la negra,
dopo il negro. Ma il negro è
diciamo
sopra
che
no.
Sopra no. Diciamo che dopo di lui descrivere una metropoli senza citare quella che era quell'estetica dell'hip hop non è stato più possibile, e effettivamente non c'è una scena, niente di che, ma ci sono i Public Enemy che appunto fecero un pezzo apposta per questo film, e che venne passato sulla radio Ghetto Blaster, giusto? Poi il contro, se vogliamo, fa la cosa giusta, ovvero l'esatto contrario, dove non è più la comunità afroamericana a scagliarsi contro l'italoamericano, ma il contrario è Ghost Dog, il codice del samurai, film diretto da Jim Jarmusch.
Ah, bellissimo.
99, clamoroso, anche questo, clamoroso. Se vogliamo...
Colonna sonora anche clamorosa.
Certo, assolutamente, sono tutte pellicole che hanno poi pescato a piene mani da quel mondo lì. Non è possibile evitare di citare un film del 2002 diretto da Curtis Hanson con protagonista il celebre rapper Eminem, 8 Mile, giusto?
Bello, che anno?
8 Mile.
2002.
Ah, 2002, avevo capito 92.
Beh, no.
Vabbè, 2002.
Vabbè, comunque insomma lui in prima persona
che vanta un doppiaggio italiano imbarazzante, mi dicono, perché lo so, era difficile,
vabbè, era difficile.
No, ma è uno dei casi che dimostrano che il doppiaggio è una menzogna.
Allora, in 8 Mile doveva essere visto in lingua originale, perché ci sono, scusa, mi interrompo, ma un secondo solo, ci sono dei dissing veri e propri, quindi
esatto,
battaglie di rime, però è perché non ha senso in nessun modo.
Infatti è un film che appunto stavo per citare, dove si parla di questo, e soprattutto anche del fatto che alla fine, nonostante se ne dicano di tutti i colori, si insultino pesantemente, poi ci si abbraccia di solito, perché è un po' insomma uno sport.
Sì,
House
sì.
Party, commedia del 90, che diciamo un po' descrive bene questa situazione. Ultimi due film che vi cito, uno del 98 che si chiama Slam, presentata da Quinzen, il realizzatore, a Cannes, vinse la Camera d'Or per la miglior opera prima. Mark Levin, non l'avete visto,
no.
Andiamolo a recuperare. Un altro che è interessante, contiene un sacco di big star, tipo Beastie Boys, tipo i Fat Boys, New Edition,
Ba-ba-bam,
che sono tutti nel film Crash Groove. Siamo nell'85, quindi stiamo andando a pescare cose anche di quando fondamentalmente probabilmente in Italia se ne sapeva pochissimo, quindi ancora meglio. E parla proprio di un manager che ha ingaggiato tutte le più grandi star hip hop, e quando finalmente qualcuna comincia a funzionare davvero, e sono i Run DMC. Racconta la storia dei Run DMC.
Grandi.
Poi per chiudere volevo citare un film che secondo me può essere associato alla scena hip hop, un film italiano, l'unico che credo, anche io non ho visto zero, però per adesso questo è,
che si intitola
In un garage.
Che no, garage, secondo me è Zora la vampira. Zora la vampira, Manetti Bros.
Io l'ho
che...
visto.
Anch'io l'ho visto.
Certo, non era male.
No, però collega assolutamente quell'ambito hip hop, quell'ambito urbano, quelle scene metropolitane così, ovviamente non sono musica, però ci sono molte commissioni.
Ricordo un Verdone commissario di polizia, se non sbaglio.
Sì, no, ma infine
c'era la Gerini, Zora la vampira? No, mi sbaglio?
Comunque, vabbè.
Comunque vabbè. No, allora, prima di lanciare il pezzo, che è uno di quelli che secondo noi sono un po', forse noi un po' vintage, gli esempi
per forza di cosa?
Per forza di cose di pop italiano ben riuscito, volevo citare forse la scena più bella in assoluto in cui il cinema sfrutta l'hip hop. Quella in cui c'è Cat Killer alla finestra mentre Cazzo lì, ci vola quella macchina da presa sulla
City. Beh, fantastico.
E effettivamente lì
l'incipit. Diciamo che è una scena che
non si consumerà mai.
Non si consumerà mai. No, una cosa da pelle d'oca ogni
si
volta.
Si parte dal piatto, ci si
alza.
È una meraviglia, meraviglia. E comunque, come vi avevamo promesso.
Scusa, quante ne sa Torre?
Quasi quanto te.
Guarda, io stasera Torre. È quasi un omaggio, eh?
Un omaggio.
Lui stesso. Ah, e questa l'avete riconosciuta, un omaggio a Della Torre. Sappiamo che è uno dei suoi pezzi preferiti. Aspettando il sole, era tanto, tanto, tanto tempo fa. Era Neffa e erano i messaggeri della Dopa.
La tele resta spenta e non la guardo più. Ho un nodo in gola che è difficile mandare giù. Fumo un po', sposto via la tenda. Cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda. La nostalgia che sale lentamente, come mai? Io penso a te, mi chiedo adesso dove sei, cosa fai, chissà se tu avrai mai pensato a me, al nostro fuoco che bruciava mo' e cenere. Ma tutto passa piano, eppure se fa strano io sorrido perché so che oggi non ti chiamerò. Quel che viene venga mi sta bene, quel che è stato è già passato, e mo' il passato se lo tiene piove già da un tot. La pioggia bagna la mia pelle ma mi asciugherò, perché so che il tempo è ciclico e so che un po' di tempo è quello che ci vuole. Mentre un guaglione sta scacciando il mare, sta aspettando il sole.
Oggi non c'è sole intorno a me. Salvami, spegni, scaldami.
Perfetta.
Voglio sole. Cerco un'ora luce nella confusione. Un guaglione.
La sicurezza.
E oggi è come ieri. Forse un'impressione frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale. Sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo a quello che ho da fare. C'è su, sono io la vittima dei demoni che tornano e che vengono a tirarmi giù.
Non
i miei cattivi pensieri
mai.
Che mi aspettano, braccano, parlano
mai.
E parlano. Dove sono i raggi che scaldavano un guaglione? Dove sono gli altri della mia ballotta? Mo che sono nel ciclone. In dopa trovo la mia cura, in dopa mischio le radici e la cultura. E ho energia pura, la musica mi detta le parole. Caccio queste rime, so che prima o poi ritorna il sole.
Oggi non c'è sole intorno a me. Salvami,
forse
splendi e scaldami.
Forse
voglio sole.
Sicuramente
Traumfabrik, episodio 3.
Torre canta, tutti cantano. Mi dispiace che dobbiamo interrompere questa canzone prima che dica la celebre frase sclero riparto da zero, che era un po' il succo. Però vi comunichiamo che Romolo Abbati, nostro amico che ci segue, titolare di Cina Concordia, ci svela il segreto dietro a Capitan America e ci dice: vi spiego perché alcune sale hanno rinunciato al film per ora. La Disney impone un minimo garantito stellare e soprattutto l'obbligo di programmare a seguire Violetta. Quindi forse,
allora ci può stare. Diamo ragione a chi ha detto no.
Diamo invece la parola al nostro Hans Delbruck, perché è un momento che tutti aspettiamo, ovvero il momento della
agenda cittadina.
E vai, allora.
Stasera mi piacerebbe molto farla tutti insieme, perché l'ho preparata a lungo, però se si potesse, dai,
non ti preoccupare,
iniziamo.
Che siamo vicini, vai, te la caverai.
Iniziamo subito da un cinema
forse
che...
anzi sicuramente
certo, che sto imparando a pronunciare nel tempo, che è Méliès, giusto?
Ba-bam, giusto. Ba-ba-bam.
Molto bene.
E ti dico che se si fosse chiamato Méliès non avresti mai imparato a pronunciare.
Hai ragione, sì. Questa l'ho capito dopo. Comunque,
in
programmazione
mai.
Al Méliès abbiamo il film, l'ennesima commedia francese che risponde al titolo di Benvenuti ma non troppo, e vorrei conoscere come sempre il traduttore italiano di questi titoli, perché è qualcosa. Tra l'altro,
dobbiamo
i tre puntini di sospensione sono una roba fantastica.
Sì, già, cioè, se ci sono i tre puntini, non andate a vederlo.
Esatto, il film è di Alexandra Lesière. E
breve sinossi, a causa di un inverno particolarmente rigido, il governo francese indice misure speciali obbligando i cittadini più benestanti ad accogliere in casa propria le persone meno fortunate.
Anzi, scusa, ti devo invitare alla velocità, sì. Perché... Ah, scusa. No, sai perché? Perché...
Sì, sono durato 7 minuti l'ultima volta.
Hai ragione, vado velocissimo. E continua a programmare il Méliès, lo chiamavano Gig Robot per la gioia del nostro Simone Smith, e quindi Cecotti versus lo Zingaro continuano a imperversare nella sala. Passiamo al cinema Sant'Angelo, che propone il film, anche questo citato, di cui ci ha parlato un pochino Smith la scorsa settimana, che è Sole Alto, che racconta la storia d'amore tra un ragazzo croato e una ragazza serba. Il film è di Dalibor Matanić, e niente, lo trovate per l'appunto al Sant'Angelo. Il cinema Zenith invece propone, scusate, recupero
il link,
propone due film interessanti, o almeno apparentemente. Uno è quello che dicevamo, Stonewall di Emmerich, se non altro perché Emmerich di solito lavora con capitali ben più alti, insomma stavolta
diciamo
con quattro spicci,
10-20 volte superiori,
no,
a
anche 50, ma anche con quattro spicci, quindi qualunque cosa abbia fatto, insomma, penso che sia accettabile. E l'altro film invece che mi urge citare è Florida. Lo cito perché il regista, a me non dispiace, che è Philippe Leguay, anche se il film, tra l'altro, tipo autore delle Donne del Sesto Piano, che ci diceva Lupus,
ma
essere
anche di
stato
un bel
film, tra l'altro è Moliere in bicicletta, molto bello,
molto carino.
Su questo le recensioni sono contrastanti. Comunque continua il discorso sulla vecchiaia, insomma sull'incapacità di invecchiare in maniera serena, e anche qui abbiamo un personaggio che si ribella
un
po'
vizioso
a questa cosa, e quindi se vi interessa il film è Florida, lo trovate, no, guardavo te casualmente, okay. Guarda, veramente casualmente. E poi veniamo, insomma, alla mega...
Mentre
la
guardava
mega...
te.
Si è emozionato.
Moltissimo, soprattutto. Passiamo al post-mod che ci ho. Il post-modernissimo che, appunto, propone, continua a proporre le confessioni...
Propone Violetta.
Esatto, non propone Violetta, purtroppo. E neppure Avengers, Captain, insomma, America, quello che è. Ma ci continua a proporre invece le confessioni, applauditissimo dai fratelli.
Bello, bello,
bello. Faceto,
ciao,
che siano.
Ciao,
fatto benissimo a consigliarlo, ci sono andato dopo i consigli e merita.
Infatti invece è piaciuto molto al nostro HD, quindi io che non l'ho visto continuo ad essere incuriosito e penso al film Viva l'Italia, precedente, esatto, suo, che mi era piaciuto da morire, quindi magari lo recupero.
Esatto, io sono
quello, me l'ha piaciuto un casino.
Esatto, io sono...
Porca puttana!
Molte intenzioni, in realtà no.
Al posto di Capitan America invece abbiamo, dicevamo, Cavallo di Nero di Pedro Costa, ma abbiamo anche Al di là delle montagne, il film che dicevamo cinese poco fa e che ci interessa particolarmente. Abbiamo Gondry e il suo microbo e gasolina.
Bello
non
questo titolo.
Microbo e gasolina, io lo voglio
quanto
vedere.
Quanto è bello questo titolo.
Lo voglio stravedere.
Lo vuole stravedere. Abbiamo appena Apro gli occhi, che era un film...
Perché Gondry, secondo me,
ti
è
piace.
una sicurezza.
Ti piace tantissimo.
Ba-bam.
Abbiamo, ricordiamo, Leila Buzic e il suo Appena Apro gli Occhi.
Discreto film, non ne abbiamo parlato, ma è caruccio.
L'avevi visto in qualche festa,
Venezia,
giusto?
Venezia.
Film è stato molto consigliato, comunque. Sì. Devo dire, questo film è stato molto
Il tema
consigliato.
È molto importante, non è un film che sovverte il cinema, però è un film discreto.
E per fortuna, fino all'11 maggio, continua a essere in programmazione il film... più bello della serata, Guzman, almeno per quanto mi riguarda, Guzman, La Valle dell'Acqua, quindi andatevelo tutti a vedere, è un vero capolavoro. Io ho finito, sono stato breve.
Mi bravo, piace da morire.
Bravo. Ci piace da morire la memoria.
Sei stato conciso e sei arrivato al punto come Neck nelle sue canzoni.
Stai allungando, eh?
No, per dire.
Inutilmente.
E allora, io a questo punto, no, perché c'avevo delle cose pronte, perché i suoni, non so se avete gradito gli ultimi suonetti, ma ne aggiungo, sì, sempre uno per volta. Cioè, prima solo Dalla per concludere, no? Tipo quello di Shubdudà. Avevamo solo questo. Poi dopo abbiamo aggiunto. Adesso da sta settimana c'ho anche.
E quindi Jetton Box.
E quindi dalla prossima facciamo il Jetton Box. Bene, che cosa dire? Siamo andati lunghissimi, però del resto la trasmissione prima di noi è andata lunghissima.
Poi dobbiamo parlare di nonno scatenato.
E quindi non ci resta che, come sempre, salutarvi e ricordarvi che il programma è stato realizzato stasera da Lupus Underboy, Simone Smith, Air Director e Hans Delbruck. Ringraziamo insieme buonasera a Fabrizio Cruciani e la vocalist tonica Martol Brecht. Grazie agli ospiti Giovanni Dozzini, Daniele Pampanelli e Marco Della Torre.
Ricordiamo che è un grandissimo attore Ivan McGregor.
E ovviamente ringraziamo il professore, tenete duro, è ancora martedì, noi andiamo a fumare crack in Florida con i nostri nonni,
andiamo,
e poi
andiamo a Segnali,
andiamo a Segnali del Cile, andiamo a Segnali, voi andate a bere, mangiare, a letto, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema.
Doveva morire. Ma vai a cagare. Non finirà mai niente. Non ti consumerà mai. Non ti consumerà mai.